Allora cominciamo a prepararci. Sì, grazie. Ciao. Allora aspettiamo, si sente? Sì, aspettiamo un minuto e cominciamo. C'è un po' di freddino natalizio, no? Oh. Sì, già ho attivato la registrazione. Ho avvisato per non dimenticare. Bene, allora rimanendo seduti ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Come ci eravamo proposti, questo incontro e il prossimo vorrei in qualche modo dedicarlo con le letture e con qualche icona che vedete e proprio al tempo che stiamo vivendo, che da una parte è ancora il tempo d'avvento e che comincerà a sovrapporsi, in particolare dal 17, ecco, con la novena del Natale. Quindi sono due che si sovrappongono e vedremo anche con la lettura che cercherò di fare come sono due prospettive non uguali, ma che in qualche maniera appunto si sposano bene, per così dire. E lo faremo ecco, proprio con delle letture bibliche che riguardano in particolare il Signore Gesù tra Maria e Giovanni Battista. Questa che vedete è un'icona moderna e non so chi è l'autore, ho trovato in internet e mi sembrava che poteva andar bene per la mia proposta, e che riprende un'icona antica, cioè anticamente appunto la Deisis e appunto questa raffigurazione del Cristo Pantocrator, del Cristo Signore, seduto in trono, che ha il libro, dove normalmente ci sono delle, appunto, ci sono delle frasi del Vangelo, adesso questo è scritto, non saprei dire esattamente che cosa, però è un pezzo del Vangelo, e tra Maria alla sua destra e Giovanni Battista alla sua sinistra, e che sono le figure che in qualche modo appunto lo hanno accolto nella narrazione evangelica. Noi abbiamo appunto la figura di Maria presente soprattutto nei Vangeli, i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, che sono quei due Vangeli su quattro. Non tutti i Vangeli parlano dell'infanzia di Gesù. Quello che viene considerato il più antico, che è il Vangelo di Marco, e il Vangelo di Giovanni cominciano direttamente da Gesù adulto che comincia il suo ministero. Il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca che ascolteremo poi in particolare anche nella novena natalizia e poi anche nel giorno di Natale in particolare, no? Cioè, appunto sono soltanto di Matteo e Luca che hanno questo, diciamo, focus, se si può dire così, e Gesù che appunto è in mezzo a noi attraverso la figura di Maria, in particolare Giuseppe sullo sfondo, e la figura di Giovanni Battista. E allora stasera io vorrei fermarmi sulla figura di Giovanni Battista un po' di più e martedì prossimo ci fermeremo sulla figura di Maria. Entrambe figure in qualche modo ci dispongono e ci aiutano a vedere la figura del Signore Gesù che viene in mezzo a noi. Allora, la figura di Giovanni Battista. Giovanni Battista è un personaggio storico, come Gesù, e di cui abbiamo più notizie già più di Gesù. Cioè, nel senso che Giuseppe Flavio, storico del primo secolo, che ha scritto sul popolo di Israele, in particolare sulle vicende legate anche a quella disastrosa rivolta, guerra che porterà contro i Romani, che porterà alla distruzione di Gerusalemme nel 70, a un certo punto nell'antichità giudaica parla di Giovanni Battista e dedica a lui, presentandolo come filosofo, alla maniera un po' dei filosofi, e appunto dedica un'intera pagina, a Gesù dedica un po' di righe, e che come sapete sono anche abbastanza discusse dagli studiosi, cioè nel senso quanto queste righe, si discute, siano state poi interpolate da autori cristiani che fanno dire a Giuseppe Flavio cose che lui non ha detto. Qui c'è tutta la discussione che naturalmente non prendiamo in considerazione e non ci interessa nell'immediato. Allora, Giovanni Battista è presente in tutti e quattro i Vangeli. Già nei Vangeli dell'infanzia di Luca, noi abbiamo la figura di Giovanni Battista a partire dai suoi genitori, cioè quindi da Zaccaria ed Elisabetta, e quindi con le vicende legate a questa coppia sterile, anziana negli anni, lui un sacerdote di una classe sacerdotale, diciamo, più bassa. C'erano delle classi sacerdotali, un po' come oggi, no? Ci sono i vescovi, ci sono i presbiteri, ci sono i diaconi, poi fra i vescovi ci sono i monsignori, no? E poi anche fra i preti, eccetera. Un po'. E Zaccaria non apparteneva a una classe, diciamo, particolarmente alta, e ci viene detto che, ce ne è raccontato, no? Zaccaria di un uomo giusto con sua moglie, avanti negli anni, sterili, e che ricevono a un certo punto l'annuncio della nascita appunto di un figlio. E Zaccaria con sua moglie, Zaccaria in particolare, che è un uomo giusto, è un prete onesto, e non è scontato, e allo stesso tempo un uomo che non crede più, perché all'annuncio dell'angelo avrai un figlio, Zaccaria non crede. Come è possibile questo? Sono vecchio, avanti negli anni, cioè, come dire, si può a un certo punto disperare, non sperare più, perdere la speranza. E vedete, e fra l'altro per alcune tradizioni cristiane orientali il peccato è proprio la disperazione. Noi il peccato lo vediamo sempre in chiave moralistica, no? Come qualcosa che uno fa e quindi è responsabile, è colpevole. Non necessariamente, cioè sì, ma alla fine quello che conta è che il peccato ti uccide. E la disperazione che può portare a una chiusura, a una morte, a non attendere più, a non aprirsi più, a non sperare più. E allora sappiamo che in quel racconto l'angelo dirà se il microfono non funziona?
Quello non lo so se funziona, questo è sicuro che funziona. Questo funziona.
Vediamo, adesso mi sentite meglio. Vabbè, vabbè. Okay. Ah, era spento, ecco. Grazie, grazie mille. Poi le cose sono più semplici di quanto ha fatto. Grazie. E, allora, dicevo appunto, interessante che l'angelo Gabriele, di fronte al non credere di Zaccaria, essersi chiuso alla speranza, gli dice: guarda, io sono Gabriele, mandato da Dio, mandato a dirti questo, come dire, oh, io questo sono venuto a fare. E poi gli dice appunto: tu sarai muto perché non hai creduto fino a quando queste cose non si compiranno. Ed è interessante perché questo dire tu sarai muto non è una punizione, ma è una rivelazione. Cioè, nel senso che renditi conto che dato che tu non ascolti, non ti apri all'annuncio di speranza, sei sordo, ed essendo sordo sei anche muto. Noi sappiamo che poi di fatto i sordomuti, no? C'è questa cosa che è legato all'essere sordi, no? Ma non di per sé al non poter parlare. E allora, come dire, dato che tu sei chiuso all'ascolto, all'accoglienza di una parola che ti dà vita, tutto quello che tu dici non serve a niente. Qui mi verrebbe di fare qualche battuta sulle nostre omelie come preti, ma è come sparare sulla Croce Rossa, per cui devo un attimo, no? E la parola, una parola sensata viene da un ascolto fecondo, di una parola che giunge dentro di me e mi dà vita. E allora, ecco, la parola si compirà nel grembo di Elisabetta, nell'incontro fra l'altro fra Zaccaria ed Elisabetta, questo figlio, e quando si tratterà di dare nome a questo bambino, come sapete, tra l'altro lì si vede come lui era anche sordo, perché gli chiesero con cenni come voleva che si chiamasse suo figlio. E lui disse: Giovanni è il suo nome. Giovanni, dono di Dio. E allora partiamo dal cantico di Zaccaria. Se avete la Bibbia potete prendere Luca, capitolo 1, dove a un certo punto Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, il suo servo. Vedete, Zaccaria si apre alla lode, al ringraziamento, attraverso appunto la benedizione. Sapete che nella Bibbia, nell'ebraico biblico, non c'è la parola grazie. La parola grazie oggi nella lingua ebraica moderna c'è e si dice todà, così quando andate in Terra Santa e prenderete un caffè in qualche bar ebraico, quelli palestinesi no, e allora dite todà, che significa grazie, ma nell'Antico Testamento non c'è questa parola. E allora come gli ebrei antico testamentari ringraziavano? Benedicendo Dio. Uno riceveva qualcosa, diceva: guarda, benedetta tua madre, benedetto tuo padre che ti hanno messo al mondo, benedetto Dio. Allora è la benedizione per questa opera di Dio che si compie nella nostra incredulità. Di un Dio che compie quello che
ha promesso per noi, perché ci vuol bene, nonostante la nostra incredulità. E fra l'altro questo credo che ci dovrebbe aiutare a credere che anche in questo tempo difficile e in questa Chiesa che vediamo nelle sue fatiche e nella sua incredulità, Dio non ci abbandona e compie quello che dice per noi. E vedete, si gioca tanto nella Bibbia, se ci pensate, da Abramo, ma ancor prima, anche Adamo e Eva, no, nel racconto della Genesi, si gioca nell'avere figli. Nell'avere figli. E l'avere figli, se ci pensate, no, è una vita che dà vita. E che si gioca non soltanto nell'avere figli fisicamente, come sappiamo, perché ci sono persone che, o perché la vita va così, o per scelta, non hanno messo al mondo dei figli, ma come dice una donna che ascoltavo una volta, alla fine dei tempi, nella valle di Giosafat, ciascuno di noi saprà quanti figli in realtà ha avuto. Cioè della serie che potrà accadere che uomini e donne che hanno messo al mondo figli come conigli, ma non ne hanno amati nessuno, saranno sterili. E dall'altra parte, all'altro estremo, uomini e donne che per la vita o per scelta non hanno messo al mondo dei figli, ma hanno amato, saranno padri e madri di tanti. Mi piace riprenderlo, non avendo figli, ma perché allora c'è una fecondità legata, e se volete, vedete, cioè questo tema della fecondità quindi non è più legato soltanto a un tempo della nostra vita, ma ha a che fare fino alla fine, poter generare. E allora Zaccaria, che avendo sperimentato che Dio, che dà la vita, viene nelle nostre incredulità e sterilità a darci vita, ecco, benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. No? Vedete il Natale come un canto, come memoria della visita di Dio. Della visita di Dio. E noi in questo periodo è più difficile fare visite, no, perché dobbiamo stare attenti, però la visita è qualcosa di bello, no? E soprattutto quando non è formale, quando non è legato a un bisogno di soldi, va a trovare, no, eccetera. Ma quando è semplicemente di dire venire a trovarti, no? Perché mi stai a cuore, perché ho pensato, perché mi fa piacere sapere come stai. E allora è la visita di Dio che visita e redime, libera il suo popolo. Lui è il Goel, qui il Redentore ha visitato e redento il suo popolo. Qui proprio in questo verbo redimere c'è quello che nell'Antico Testamento era la funzione del Goel. Il Goel, che significa redentore o vendicatore di sangue, chi era? E, anticamente nell'Israele, appunto, del tempo biblico, non c'era come da noi uno stato sociale, una struttura, no, come abbiamo noi, tribunali, avvocati, eccetera, no? In qualche modo i conflitti che potevano avvenire tra persone venivano regolati dal avvocato del clan, per così dire. Cioè il clan aveva uno della famiglia che era deputato a risolvere le controversie che un membro qualunque del clan poteva incorrere. Cioè della serie che uno faceva un debito, non aveva da pagare e si metteva a servizio, no? Quindi era, tra virgolette, schiavo per quel tempo che ripagava il suo debito. Allora il Goel doveva intervenire e riscattare, anche economicamente, liberare. Allora, ecco, no, questa visita di Dio che viene a liberarci. E forse in questo tempo, no, è una cosa di cui tutti noi sentiamo che dobbiamo essere liberati, ma nel senso non tanto che non provarne, ma che questa non ci renda schiavi, forse è la paura. La paura. E dice, e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo padre. Ora attenzione, questa ha suscitato per noi un Salvatore potente è una traduzione non letterale. Nelle Bibbie migliori, nell'apparato critico, troverete che letteralmente c'è scritto in greco ha suscitato per noi un corno di salvezza. Ma dato che normalmente il popolo di Dio è ignorante biblico non colpevole, i preti sono ignoranti biblici, alcuni colpevoli, perché non hanno studiato, e allora ha suscitato per noi un corno di salvezza, uno dice che significa? Un cornicello napoletano? Che cos'è sto corno di salvezza? Vedete, l'altare dei sacrifici al tempo appunto di Israele era una tavola di pietra, se si può dire così, un altare, ecco, di pietra, dove agli angoli c'erano dei corni in pietra, quattro corni. Il libro del Levitico dice che se un uomo uccide un altro uomo senza volerlo, ma lo ha fatto, e vengono per la legge del taglione a ucciderlo, lui può correre all'altare, aggrapparsi al corno della salvezza e si aggrappa a Dio, e l'altro non può toccare. Allora Zaccaria era sacerdote, no? Per cui lui usa un'immagine che conosceva molto bene, no? Ha suscitato per noi un corno di salvezza, qualcuno a cui poterci aggrappare, e la morte non avrà potere per sempre su di noi. E poi ancora vado velocemente, perché voglio prendere anche altri brani, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti in un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Vedete, ecco, spero che sempre più tutti quanti noi, leggendo sempre più la scrittura, possiamo in qualche modo gustare un linguaggio che non è astratto. E il pensiero antico testamentario, anche del Nuovo Testamento ebraico antico, va sempre per immagini concrete, non ha pensiero astratto, per cui la salvezza è essere liberati dalle mani dei nostri nemici, dalle mani che ci afferrano, dalle mani che ci stringono, per cui salvezza è poter respirare. I salmi dicono, mi stringevano funi di morte. Se ci pensate, anche quando stiamo male, il respiro si fa corto. Poi in questo periodo ancora di più, respirare. La salvezza è poter respirare. E allora è lui che ci strappa dalle mani dei nemici. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Vedete, lui si è ricordato, e il Signore non ci dimentica. È bello essere ricordati, no? E poi magari in questo periodo, quando qualche amico, amica ci telefona, ci chiama e ci ha pensato. E noi facciamo lo stesso, no? Per alcune persone il pensiero, la memoria che fa la relazione. E allora questa memoria di Dio, di noi, lui non si dimentica. E la sua memoria compie ciò che ha promesso, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Notate, tornano di nuovo le mani dei nemici, di servirlo senza timore, di amare senza paura. Perché sappiamo bene come tante volte ciò che ci blocca è la paura, lo dicevo già prima, no? Poter amare liberamente, poter amare senza paura. Lui fa questo. E poi, ecco, questa seconda parte. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Quindi, poi torno su queste parole che, sulle quali voglio ancora spendere. E colui che è mandato a preparare. Notate che, dicevo, i quattro Vangeli, il racconto del ministero di Gesù, che comincia col battesimo di Giovanni, tutti hanno la figura di Giovanni. Quasi come a dire, non si può andare a Gesù senza passare da Giovanni. E ci tengo a sottolinearlo, perché vedete, noi Giovanni Battista, qui vediamo in qualche altra icona, normalmente questi capelli sono sempre capelli un po' mossi, sappiamo che nelle icone i capelli, non guardate me, perché no, ma i capelli sono sempre molto non ben armonici, così, anche quelli del Cristo. Quelli di Giovanni sono un po' come se fosse un fuoco, il fuoco della profezia, della parola. E allora Giovanni è colui che prepara la strada al Signore. È colui che dissoda il terreno. E se volete, anche ciascuno di noi, nel suo incontro con il Signore Gesù, questo è stato sempre in qualche modo mediato da qualcuno, uomo, donna, che in qualche modo con la sua vita e con la sua parola ha smosso qualcosa dentro di noi, ha preparato il terreno. Ci ha comunicato una parola che ci ha toccati. Allora, una parola di qualcuno che ci ha toccati e che ci ha, come dire, preparati all'incontro con il Signore. Qualcuno che ci ha indicato il Signore e che non era il Signore. Ed era ben conscio di non essere il Signore. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, Gesù appunto viene presentato nel gruppo appunto dei discepoli di Giovanni e nel primo capitolo a un certo punto si dice che al versetto 19 si dice: questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme i sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono. Disse: sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una testimonianza a coloro che ci hanno mandato. Cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore. Molto bello che Giovanni è conscio di chi non è, per poter dire poi chi è. Una voce, qualcuno che chiama a prepararsi all'incontro con il Signore, ma lui non è il Cristo, lui non è un profeta, non è Elia. E questa coscienza del suo limite. Attenzione, questo tempo ci ha messo di fronte in maniera violenta i nostri limiti. E prima, in qualche modo, forse anche semplicemente per il, no, le, come dire, l'atmosfera culturale che vivevamo, c'era un po' a volte quasi un po' un'idea di una vita senza limiti. No, c'era, ci sono dei marchi di abiti che si chiamano No Limits, e c'erano delle pubblicità, ricordo una che diceva i limiti sono per essere superati. E poi ancora, no, telefonini che ci, la pubblicità ci prometteva che se tu prendevi quel telefonino tutto il mondo attorno a te, eccetera, eccetera. No. Era tutto una, un'idea, no, di, e anche questo, no, con una rimozione della morte, che è il limite più grande. E dicevo appunto anche nell'omelia di domenica scorsa, proprio in questa chiesa, cioè ricordavo come i nostri genitori, i nostri nonni avevano più questo senso, no, tante volte, di dire la settimana prossima, se Dio vuole, no, se Dio vorrà, ma non perché Dio può, come li gira, ma per dire noi tra una settimana sì, contiamo, programmiamo, siamo sicuri che vivremo? Però vedete, questo cristianamente non per metterci in angoscia, ma per vivere bene il nostro tempo, nel suo limite. È quella frase che riprendo di quel padre della Chiesa, che almeno a me accompagna molto in questo tempo, e vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, che appunto non significa allora domani, no, significa oggi stai vivendo, vivilo bene, non sprecarlo. Allora c'è in Giovanni, no, una consapevolezza del suo limite, di quello che è e di quello che non è. E appunto colui che prepara, e dice, quelli che erano stati inviati venivano dai farisei, si lo interrogarono e dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. E io no, e a lui io non sono degno di slegare il laccio dei sandali. Vedete, è una vita, è una parola, quella di Giovanni, che rimanda al Signore che viene. E il Signore Gesù, ricordate, fra i suoi insegnamenti che ha dato a noi discepoli, ne ha dato uno che in genere facciamo fatica a compiere. Ci sono parecchi insegnamenti del Signore che non compiamo, ok? Però questo in particolare è uno sul quale tante volte, cioè Gesù dice ai suoi discepoli, non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, colui che è nei cieli. E siete fratelli, fratelli e sorelle, fra tutti voi. Allora vedete, credo che questo cogliere, no, come c'è una chiamata a fraternità dove l'unico padre, l'unico Signore è Dio Padre, che si fa presente in mezzo a noi, in mezzo con Gesù, che ci dona il suo spirito. Ma ecco, tra di noi c'è una fraternità e una sorellanza, se si può dire così, no? Dove l'uno in quello che è con il suo limite aiuta l'altro, indica l'altro, è voce per l'altro. E allora Giovanni, e questo è un uomo che scuoteva con la sua parola, e E ci scuote anche perché già nel Benedictus che noi abbiamo letto in parte, io ho cominciato a leggerlo al versetto 76, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Attenzione, il Benedictus si divide in due parti facilmente, come dire, riscontrabili. Da che cosa? Dal fatto che nella prima parte i verbi sono al passato. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente, eccetera, eccetera. E si è ricordato. Dal versetto 76 si comincia a usare il futuro. E tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore. E poi ancora, grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Cioè, vedete, c'è un canto di quello che Dio ha compiuto e un canto di quello che Dio compirà. Perché Giovanni Battista, come sappiamo, alla fine della sua vita, ecco qui si vede in quest'icona nella parte sotto come finirà, con la sua testa, ecco vediamo qui in particolare mozzata, no? Come sappiamo Giovanni Battista sarà vittima delle logiche del mondo. Poi, fra l'altro, come sappiamo, Giovanni Battista muore perché Erode, che l'aveva fatto imprigionare, dice il Vangelo, e dice che però lo ascoltava volentieri, anche se rimaneva perplesso. Lo ascoltava, non rimaneva perplesso, però lo ascoltava volentieri. Poi ricordate che appunto c'è quel banchetto. E noi sappiamo anche dove, cioè ce lo dice Giuseppe Flavio, nella fortezza di Macheronte, di cui ci sono i resti in Giordania, in quella fortezza erodiana c'è una festa, una festa di potenti, naturalmente, in cui si gioca poi anche sulla sensualità, per cui la figlia di Erodiade, come sappiamo, balla davanti a Erode. Erode viene preso dalla bellezza di questa donna e gli fa una promessa che non doveva fare, di cui si pentirà, perché gli dice, ma sapete, i potenti quando vengono presi poi dalla bellezza delle donne, stupidaggine, no? Allora gli dice, chiedimi quello che vuoi, anche metà del mio regno e te la darò. Non l'avesse mai fatto, perché lei va dalla madre e la madre gli dice: in questo momento la testa di Giovanni Battista su un bastone. E lui rimane male di questo, ci dice il Vangelo, ma per la promessa fatta pubblicamente farà tagliare la testa a Giovanni. Prima di morire, Giovanni, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, ci viene detto che Giovanni era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? E, è forte questa domanda, è forte la situazione che sta vivendo, perché Giovanni è in carcere. Ha riconosciuto in qualche modo in questo suo parente, discepolo, il Messia. E vedete, per gli ebrei riconoscere il Messia, la venuta del Messia, significa che Dio, attraverso il suo Messia, inaugura i tempi messianici. Vedete, questo noi forse ce l'abbiamo un po' meno, no? Perché nel senso che noi rischiamo a volte nella nostra religiosità di avere un po' scisso, cioè, come dire, il regno dei cieli tu e questa terra che passerà, a cui non dobbiamo molto attaccarci, perché è una valle di lacrime, no? Padre Spini diceva sempre: nonostante che continuiamo a pregare in questa valle di lacrime, nessuno vuole lasciarla così facilmente. E per cui noi tutto nei cieli di questa terra, vada come vada. E per gli ebrei, quando il Messia verrà, inaugurerà i tempi messianici, che significa appunto che il lupo pascolerà con l'agnello, senza sbranare. Il bambino giocherà con il serpente velenoso, no? Senza essere morso e ucciso, e via di seguito. Tra l'altro questo era quando nel Medioevo c'erano delle dispute fra cristiani ed ebrei, e i cristiani dicevano: il Messia è venuto. Gli ebrei aprivano la finestra, guardavano il mondo e dicevano: ma non mi sembra ancora. Non mi sembra ancora. E vedete, Giovanni sapeva bene, aveva letto i profeti che dicevano appunto che quando il Messia verrà, lo zoppo salterà di gioia, il muto parlerà, il cieco vedrà, il sordo udrà, i carcerati saranno liberati. Lui è carcerato e non vede davanti a sé liberazione. Per cui manda a dire a Gesù: maestro, ci siamo sbagliati? Non sei tu? Vedete, questa tante volte è anche la nostra domanda. Perché se da una parte crediamo nel Signore, in qualche modo abbiamo sperimentato qualcosa della Sua parola, però ci sono tante altre situazioni che uno dice: Signore, dove sei? Dove sei? E non dobbiamo aver paura di assumere queste domande. Il Vangelo ci dice che sono le ultime parole di Giovanni, che vengono portate a Gesù. Dire: ma sei proprio tu o dobbiamo attendere un altro? Vedete, il Signore gli dà una risposta che sì e anche no, nel senso che gli dice: andate a dire a Giovanni che appunto ciò che udite e vedete, i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, gli lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo e beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Ci sono dei sordi che riacquistano la vista, ci sono degli zoppi che camminano, ci sono dei lebbrosi, non tutti. Non tutti. E poi vedete, anche ciascuno di noi, se da una parte, grazie a Dio, no, nessuno di noi ha avuto la lebbra, però sapete che la lebbra nella Bibbia è una malattia che ha anche una dimensione interiore. La lebbra spacca, divide, frammenta, come il male. E forse in certi momenti abbiamo sperimentato come il Signore, il suo perdono, il suo amore ci abbia raccolti. E vediamo tutti, tra di noi non c'è nessuno, non mi sembra che sia cieco, e però allo stesso tempo la parola qualche volta ci ha dato luce, ci ha permesso di vedere. Qualche volta la parola ha raggiunto il nostro cuore, superando le nostre sordità. Allora c'è qualcosa che sperimentiamo, no? Senza allo stesso tempo, però c'è e ancora non c'è. C'è e ancora non c'è. E fra l'altro Gesù poi dirà di Giovanni anche qualcosa di molto forte, dirà: mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni e le folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ebbene, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Fra i nati di donna non vi è uno più grande di Giovanni il Battista. Vedete, Giovanni è un uomo che crede portando il suo scandalo, cioè portando la sua, quello che non vede, portandolo al Signore, domandandoglielo. In qualche modo, vedete, anche la protesta e anche tanti salmi, no, sono pieni di questa fede che coraggiosa, che dice: Signore, dove sei? Ma dormi? Perché dormi mentre il tuo popolo viene, eccetera, eccetera. E forse questa è la fede che il Signore chiede, la fede che, cioè, significa una fiducia che porti tutto, anche le nostre, no, i nostri momenti in cui non ci ritroviamo, i momenti di scoraggiamento, e che vengano presentati al Signore. Allora, in qualche modo, vedete, Giovanni è colui che ci sta dicendo che questa salvezza che il Signore ha instaurato in mezzo a noi è instaurata, ma non è ancora compiuta. È instaurata, ma non è ancora compiuta. Voi sapete, no? Avete sentito tante altre volte come nei nostri linguaggi tante volte utilizziamo la frase il già e non ancora. Il già e non ancora. Che fra l'altro è il senso del tempo dell'Avvento. Come sappiamo, il tempo dell'Avvento non è il tempo di preparazione al Natale, ma il tempo dell'Avvento è il tempo in cui noi cristiani ci ricordiamo che siamo gente in attesa. Di che cosa? Del ritorno del Signore Gesù. E come tornerà? Non lo sappiamo, Lui ci ha promesso che tornerà. E la cosa importante qual è? Che quando tornerà, la morte non ci sarà più. Né lutto, né lamento, né affanno. Le parole dei profeti, le parole dell'Apocalisse che riprendono i profeti sono bellissime. Egli tergerà ogni lacrima dei loro occhi. Quante lacrime. Quante lacrime. Sconfiggerà il nostro nemico, che è la morte. La sconfitta, noi crediamo che è stata sconfitta, ma la sua vittoria non è ancora piena. Allora noi camminiamo con questo, sorretti dalla speranza del suo ritorno. Vedete, questo lo dicono diversi commentatori anche nella nostra Chiesa, un grande anche impoverimento della nostra fede è che non si parla più tanto dell'escaton. L'escaton è, come dire, le ultime cose. Ma non tanto per farci delle speculazioni a tavolino, come sarà, ma per dire il Signore sta tornando, sta venendo. Ce l'ha promesso, verrà. La parola Maranatà, che vi cantiamo in questo periodo d'Avvento, è proprio quello che uno dice: Signore, vieni, vieni presto. E fra l'altro notate che le ultime parole di tutta la Bibbia, andate a prendere la Bibbia che si chiude con il libro dell'Apocalisse, le ultime parole al capitolo 21 dell'Apocalisse sono proprio 22, scusate, 22, le ultime parole sono le parole che dice, scusate, le trovo subito, libro dell'Apocalisse, eccolo qui, capitolo 22, versetto 17, dice: lo spirito e la sposa, lo spirito e la chiesa, dicono: vieni. E chi ascolta ripeta: vieni. Vedete, è una celebrazione, non una liturgia. Chi ascolta dica: vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda gratuitamente dall'albero della vita. Colui che attesta queste cose dice, il testimone, il Signore Gesù: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Così si chiude la Bibbia. Con l'invocazione che lo Spirito fa insieme, sorreggendo la Chiesa, di dire: Signore, vieni. E il Signore che dice: sto venendo, verrò presto. Allora, ecco, in questo sorretti da questa fede forte di Giovanni, che sa portare lo scandalo a Gesù. Dire: Signore, vieni. E vedete, la prossima volta lo vedremo vedendo poi la figura di Maria, e Maria poi vedremo il suo canto, sempre nel Vangelo di Luca. Maria canta quello che il Signore ha fatto, e il Benedictus canta quello che il Signore ha fatto e farà. Ha fatto e farà. E anche liturgicamente la Chiesa ci fa pregare il Magnificat la sera, cioè quando il giorno declina, quando le tenebre vengono, e come sappiamo la sera è un tempo in cui poi andiamo a dormire, e simbolicamente è il tempo in cui poi una volta andremo a dormire per sempre. No. Ci fa entrare nelle tenebre cantando quello che il Signore ha fatto per noi. Noi possiamo entrare nelle tenebre poggiando su quello che il Signore ha fatto per noi. Lo vedremo meglio la prossima volta. Al mattino, quando c'è la luce, noi cantiamo il Benedictus, come dire: c'è la luce e ne siamo contenti, ma non è ancora la luce piena, perché c'è tanta tenebra dentro di noi. E allora al mattino noi cantiamo: verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. C'è il sole, sì, ma per dire, siamo contenti che c'è questo sole, benissimo, ma c'è un sole che stiamo attendendo, che illuminerà le tenebre di tutti i cuori, che ancora sono nelle tenebre. Allora, ecco, no, questa immagine di Maria e Giovanni, che credo che sia importante così riprendere, riscoprire. Giovanni, noi anche liturgicamente lo ne sentiamo più parlare, perché leggiamo i Vangeli in cui si parla di Giovanni nell'Avvento, poi lo mettiamo un po' da parte, nel senso che anche artisticamente le varie deities che hanno tenuto sempre Gesù al centro, a destra sempre Maria ce l'ha fatta, Maria non si tocca, però invece Giovanni è stato sostituito dai santi locali molte volte, no? Nella nostra Basilica di San Nicola ci sono queste tre icone dove al centro c'è Gesù, poi a destra c'è a sua destra Maria e a sinistra c'è San Nicola. Cioè, quindi no, povero Giovanni, no, Giovanni, come dire, vabbè. Giovanni quasi dell'Antico Testamento. Fra l'altro anche quella frase che Gesù dice: più grande, non c'è nessuno fra i nati di donna più grande di lui, e poi Gesù dice: ma il più piccolo nel regno di cieli più grande di lui. Allora non parlate, nel senso che, insomma, che cosa significa quella frase di Gesù? A chi si riferisce Gesù? Io a volte ho trovato delle interpretazioni che mi hanno veramente... perché più piccolo nel regno dei cieli, quasi a dire Giovanni è ancora nella logica dell'Antico Testamento, il più piccolo del regno dei cieli instaurato da Gesù, cioè chiunque di noi, è più grande di lui. Io credo che questo sia una cosa, cioè non so voi, ma pensare, cioè ognuno di noi pensi a se stesso, cioè io più grande di Giovanni Battista, cioè da ridere, cioè, non so voi, No, a me piace molto e credo che una interpretazione più corretta sia quella che diversi biblisti danno, che il più piccolo è Gesù, perché Gesù era più piccolo di Giovanni Battista, era 6 mesi più piccolo di Giovanni Battista. Allora mi sembra bello perché rimane questo complimento che il Signore fa di Giovanni dicendo: fra i nati di donna, lui è il più grande. Lui è il più grande. Ma appunto poi è Gesù. Ed è importante quindi allora sentirlo vicino a noi. Ecco, allora solo qualche sottolineatura. E martedì prossimo, appunto, ci fermeremo più sulla figura di Maria. Vedete, tutte e due nell'atteggiamento dell'indicare Maria e Giovanni il Cristo. E allora concludiamo affidando queste parole e quello che si muove nel nostro cuore. Vi invito anche, magari, se volete, a andare su quei brani che ho indicato e anche semplicemente poter leggere l'inizio nei 4 Vangeli del ministero di Gesù, no? Proprio con Giovanni Battista e con le sue parole, quello che ci viene riportato anche proprio del suo insegnamento, no? Con questa parola che scuote per preparare la strada al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. San Giovanni Battista prega per noi. Buona serata a tutti voi.